Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno da Antonella Palermo. Nelle scorse settimane violente piogge monsoniche si sono abbattute sull'Asia del Sud causando vittime. Asia News riporta il dato di oltre 1600 morti in tutta la regione e ora l'allarme riguarda la crisi sanitaria, lo straripamento di fiumi, la distruzione di case e raccolti. Questa è la situazione drammatica in questa regione. Ora si teme lo scoppio di epidemie, c'è un disperato bisogno di cibo e di acqua potabile per gli alluvionati dell'Asia del Sud, sommersa appunto dalle più forti piogge monsoniche degli ultimi decenni nella regione. Uttar Pradesh, Assam e Bihar, le aree più colpite sott'acqua, il 40% del Bangladesh. Noi ci collegheremo in questo spazio di approfondimento con il giornalista Stefano Vecchia, che in questo periodo si trova a Bangkok e che conosce bene il sud-est asiatico, ma prima dal sud dell'India. Eleonora Albanese, 26 anni, coordinatrice in India per Caritas Italiana.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Ci colleghiamo con Eleonora Albanese, che si trova nel sud dell'India. Ben trovata, ed intanto precisamente qual è il luogo in cui tu operi per Caritas Italiana?
Salve, io sono a Tuticorin, che è nel sud del Tamil Nadu, di base. Poi per Caritas Italiana normalmente svolgo anche attività in altri stati, che sono l'Andhra Pradesh, il Kerala, con attenzione anche agli stati del nord come l'Assam.
Da quanto tempo ti trovi lì?
Da oltre 2 anni, ormai dal 2005, dagli inizi del 2005.
Allora, qual è la situazione di calamità naturale che in queste settimane si è abbattuta sulla regione?
Ma la situazione è piuttosto allarmante, come si è potuto vedere anche dai giornali e dai telegiornali in Italia, perché tutta la zona nord-orientale dell'India e comunque i bacini che confinano col Bangladesh e col Nepal sono straripati a causa degli 8 fiumi maggiori che non hanno potuto reggere la portata dei monsoni di questi 2 mesi passati. Per cui si tratta di una situazione piuttosto difficile da gestire, in quanto ci sono milioni di persone che si sono dovute spostare a causa degli allagamenti e degli smottamenti del territorio, e sono appunto milioni di persone a cui bisogna dare soccorso e a cui bisogna provvedere dal punto di vista sia sanitario che di alloggio. Questo chiaramente è una situazione comune sia in Bangladesh che nel nord dell'India, mentre un po' meno grave sembra prospettarsi la situazione in Nepal, perché per la configurazione geografica attualmente si stanno stabilizzando, il terreno si sta stabilizzando, quindi i fiumi sembrano reggere un po' meglio rispetto agli stati del nord orientali dell'India e del Bangladesh, che per configurazione geografica per l'appunto è soggetto molto più forte alle inondazioni.
Queste popolazioni, che pare almeno dalle immagini che ci vengono restituite sui giornali e in televisione, non hanno praticamente più nulla e più nulla da mangiare, soprattutto dove si recano, cosa fanno?
Beh, ci sono dei coordinamenti per far fronte all'emergenza di queste persone nelle maggiori città dei diversi stati indiani. Per esempio, per il nord-est dell'India, un punto principale, la città di Patna, che svolge un ruolo di headquarters per il network di Caritas, ma anche per altre organizzazioni, per il governo presente, e da di là partono tutti gli aiuti, ed è anche un centro di raccolta appunto delle popolazioni che dai diversi villaggi vengono spostate per trovare un riparo e una situazione più confortevole rispetto a quella che c'è nelle loro zone di origine. Chiaramente il problema del trasporto è abbastanza grande, in quanto la situazione geografica è da considerarsi: sono territori agricoli che sono stati sommersi dall'acqua, proprio a livello delle capanne vengono raggiunte a livello tetto dall'acqua, per cui si tratta di spostarsi spesso con piccole imbarcazioni, non è di facile accesso e raggiungimento da parte dei veicoli a 4 ruote. E molte delle zone che sono state colpite dalle alluvioni.
Hai una stima attendibile circa le vittime?
Per il numero di vittime attualmente non è stato riportato ancora un dato ufficiale, proprio perché si stanno svolgendo in questi momenti, stanno svolgendo tutte le analisi tra i diversi villaggi. Si parla di circa 25 milioni di persone che sono state soggette all'alluvione, quindi spostate dalle zone di origine verso le zone più secche all'interno, centro e ovest dell'India, almeno questo nel nostro territorio di influenza.
È vero che sembra a memoria essere una delle alluvioni più gravi degli ultimi 30-40 anni?
Sì, è sicuramente vero, per il fatto che la portata dei fiumi ha strabordato molto di più rispetto alle precedenti alluvioni, che come sappiamo sono annuali. Tuttavia quest'anno sono state superate tutte le soglie di sicurezza che normalmente vengono definite per far fronte all'emergenza dei monsoni, e i territori coperti dall'acqua raggiungono per circa il 40% rispetto per esempio all'anno scorso, che era il 20% dei distretti coperti dall'acqua. Quindi si tratta sicuramente di una situazione molto più grave, dovuta alla lunghezza dei monsoni che si sono protratti per 2 mesi completi, tutto giugno e tutto luglio, ininterrottamente. Sembrano adesso appunto dare un respiro leggero alle popolazioni colpite. Infatti apparentemente la situazione meteorologica sembra indicare che le piogge stiano rallentando, permettendo un assorbimento dei fiumi e nelle zone coperte.
Qual è l'attività di Caritas Italiana in queste zone?
Caritas Italiana appoggia a pieno i membri del network Caritas Internationalis, chiaramente i propri partners quali Caritas India, Caritas Bangladesh e Caritas Nepal, attraverso aiuti finanziari ma anche di conoscenza e di operatori. Questo perché bisogna ricordare che le Caritas presenti sul territorio sono delle strutture estremamente elaborate e competenti, per cui hanno molto personale già stanziato sul luogo, che sta direttamente facendo fronte con analisi villaggio per villaggio e programmi quotidiani all'emergenza, per raggiungere tutte le famiglie. Caritas Italiana immediatamente ha risposto all'appello anche di supporto finanziario, che è molto importante, e la disponibilità durante qualsiasi momento a fornire, se necessario, conoscenza e personale.
Come percepisci l'interesse dell'informazione straniera nei confronti di questa sciagura?
Ho avuto una buona e positiva risposta rispetto all'interesse esterno, comunque straniero, per questa situazione. C'è un'informazione corretta, una buona diffusione delle informazioni riguardo alla situazione reale e soprattutto un concreto interessamento, almeno così sembra, un concreto interessamento da parte degli stati occidentali nei confronti di questa popolazione del sud-est asiatico, che annualmente vengono vessate da queste drammatiche piogge monsoniche. Quindi è sicuramente un'attenzione positiva, e che ha come riscontro la partecipazione alle raccolte fondi, al sostegno ai governi locali, con la messa a disposizione appunto di know-how, conoscenze e aiuti umanitari di vario genere.
Ecco, i governi locali sono sufficientemente pronti a fronteggiare questa emergenza?
Sono ben organizzati, questo bisogna sicuramente ammetterlo. Hanno delle strutture, soprattutto dal punto di vista della quella che sarebbe la protezione civile locale o dell'esercito, che sono molto competenti. Certo, non sono abbastanza per la diffusione di territorio che viene colpito da queste piogge monsoniche, ed è proprio in questi contesti dove il governo non riesce a subentrare che viene richiesto l'aiuto di organizzazioni e di network come sono quelli di Caritas, che sono estremamente radicati nel territorio e che possono far fronte magari in zone più ristrette ma con prontezza alle necessità della popolazione locale.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era Eleonora Albanese, coordinatrice in India, nel sud dell'India, in particolare per Caritas Italiana. Stiamo parlando delle alluvioni che hanno creato danni gravissimi nel sud-est asiatico. Ci colleghiamo in diretta con Stefano Vecchia, giornalista che si trova in questo periodo a Bangkok, corrispondente per Avvenire. Ben trovato.
Salve.
Si parlava di quanto i governi locali siano sufficientemente pronti a fronteggiare questa emergenza. Ecco, dal tuo punto di vista, che tipo di testimonianza hai potuto raccogliere circa il grado di previsione che appunto le popolazioni in loco sono in grado di effettuare rispetto a degli eventi che, ricordiamolo, sono ciclici e che però talvolta possono provocare dei danni enormi al di là appunto di ogni previsione?
Sì, va detto che i paesi interessati da questo monsone di quest'anno, in particolare l'India e il Bangladesh, non sono certamente paesi sprovveduti, nel senso che sono paesi che hanno una loro organizzazione, diciamo così, di protezione civile, per quanto chiaramente molto affidata da un lato alle organizzazioni non governative locali e straniere, dall'altra anche all'esercito nel caso delle emergenze. Quindi quello che ha colpito, ad esempio, è il fatto che l'intervento sia stato comunque tempestivo, evidentemente tempestivo nei posti che erano raggiungibili in tempi rapidi. Chiaramente, essendo un territorio molto vasto e aree molto isolate, in certe zone gli aiuti stentano tutt'oggi ad arrivare. Certo, il problema è duplice. Da un lato colpisce invece al contrario la mancanza di prevenzione, cioè dire questi fenomeni sono ciclici. Ogni anno il monsone estivo arriva in direzione sud-ovest e colpisce prima il sud dell'India e poi finisce per scaricarsi contro le pendici di Himalaya nord. E impiega normalmente 6 settimane dal sud ad arrivare al nord. Quest'anno invece è stato quasi concomitante, anzi la maggior parte delle piogge si è concentrate prima al nord e poi via via gradualmente verso il sud, tant'è vero che proprio in questi ultimi giorni il monsone sta colpendo violentemente le regioni occidentali dell'India, che già erano state provate dalle forti piogge di giugno, che avevano anche colpito il Pakistan. Ecco, quindi questo è un aspetto, cioè il fatto di non riuscire a prevedere la violenza del fenomeno. Il fenomeno in sé è prevedibilissimo, anche se ci sono dei mutamenti climatici in atto, per cui certi fenomeni periodici stanno perdendo, come dire, un po' la loro puntualità. Ecco, però quello che colpisce è il fatto che non siano previsti come tempi e come entità in quanto fenomeni.
E come mai?
E questo può dipendere da molti, molti fattori. Intanto, logicamente, teniamo presente che questi sono territori che da secoli, se non da millenni, convivono con l'acqua. Sono territori fortemente modellati dall'opera dell'uomo, che l'acqua la utilizza, quindi l'acqua è un fattore benefico in buona parte, viene canalizzata, viene sfruttata al massimo e al meglio. E quindi entro certi limiti il fenomeno monsonico viene assorbito e anche quando ha dei casi, dei tratti di eccezionalità riesce ad essere assorbito. Ci sono ogni anno delle vittime, questo è fuori discussione, però sono questi fenomeni limitati. Poi c'è l'evento eccezionale, quello di quest'anno è un evento che non si ricordava da anni e già però l'anno scorso c'era stato, come dire, un preavviso, perché il monsone dello scorso anno era stato di violenza eccezionale. Quindi da un parte la fiducia, diciamo così, no? Che come dire, l'acqua è un elemento positivo più che negativo ed è gestibile entro certi limiti. L'altra questione chiaramente è di costi, di organizzazione. E il terzo fatto, che comunque è un fatto politico, cioè che nessun governo, diciamo così, fino a prova provata, e di solito purtroppo succede quando la catastrofe è già avvenuta, allerta le popolazioni locali.
E questo accade, ricordiamolo, soprattutto in regioni come la Birmania, dove addirittura pare che da parte del governo locale ci sia un tentativo di censura sul monsone stesso.
Sì, come già avvenuto anche per lo tsunami, peraltro, perché non si sa nulla delle vittime birmane, salvo dei disgraziati birmani che erano immigrati illegali in Thailandia, che sono morti a centinaia e centinaia.
Stefano, la ricostruzione.
Ecco, la ricostruzione diventa, la fase iniziale è più problematica che non l'evento catastrofico in sé, perché logicamente si può immaginare un'alluvione di questo genere che ha un'estensione continentale, perché tenendo presente che insomma l'India sola è 10 volte vasta quanto l'Italia, è popolata da oltre 1 miliardo di persone. Quindi la ricostruzione deve aspettare poi tutto un tempo, diciamo così, di evoluzione naturale della questione. L'acqua deve defluire, ci vogliono settimane. Già ancora oggi sentivo dei responsabili governativi che dicevano probabilmente ci vorranno addirittura mesi, perché in certe zone l'acqua se ne vada del tutto. Il problema è che quando l'acqua se ne va lascia un deserto, paradossalmente, nel senso che ha appiattito tutto, ha inquinato i pozzi, ha distrutto le strade, i ponti. Quindi la ricostruzione avviene di solito dopo mesi, dopo settimane e mesi, e in molti casi non avverrà mai, perché in certe zone probabilmente la popolazione non ci starà più, perché non sarà più conveniente per loro rimanerci.
Si calcola che siano circa 8 milioni di euro i soldi andati in fumo, secondo i primi calcoli ufficiali, con appunto case raccolte completamente distrutti. C'è gente che racconta: non abbiamo più niente per 5 giorni, ci siamo nutriti solo di peperoncino e sale e il governo non ci ha aiutato. Allora, abbiamo un altro paio di minuti per chiudere, Stefano, su questa situazione drammatica, dei segnali di speranza, insomma.
Ma i segnali di speranza sono nel DNA stesso delle popolazioni locali, cioè sono popolazioni che non si lasciano abbattere dalla disperazione. Questo è essenziale, perché dire che c'è qualcuno che è sopravvissuto per 5 giorni mangiando peperoncino e probabilmente un pugno di riso, cioè già colpisce. Sono popolazioni che, ripeto, sono abituate a convivere con i problemi e anche però a poi muoversi subito per risolvere, certamente a modo loro, e certamente tenendo conto di fattori che non sono più qui in un tempo. Mentre un tempo la popolazione di certe zone rurali poteva spostarsi pochi chilometri, magari in posizione più elevata, e trovare lì un'occupazione, almeno provvisoria, no? Saluti i capi famiglia, questo adesso non è più possibile. Una volta che i raccolti sono scomparsi, i campi sono allagati, le famiglie, i villaggi sono costretti a migrare, ad andarsene, e questa gente che aveva una loro dignità di contadino o di bracciante diventa sradicata, magari va andando ad allargare le grandi periferie.
Si può dire che alle cause naturali ci sono anche altri motivi che si possono aggiungere nel creare situazioni così drammatiche, non so, edificazioni fatte troppo a ridosso dei fiumi o cose di questo genere?
Sì, beh, questo è inevitabile in un paese come l'India in particolare, che sta puntando a uno sviluppo accelerato e quindi con una serie di gravi contraddizioni. L'India ha puntato molto anche sulle dighe, sui grandi sbarramenti, grandi invasi che avrebbero dovuto non soltanto alimentare le centrali idroelettriche, ma anche proprio regolare il flusso delle acque. Questo secondo aspetto finora obiettivamente non è stato, come dire, particolarmente messo in luce, ecco.
Benissimo, io ti saluto e ti ringrazio da Bangkok in diretta per la Radio Vaticana, Stefano Vecchia, un buon proseguimento di lavoro e risentirci, a presto.
Benissimo, grazie a tutti.
Abbiamo parlato delle alluvioni nel sud-est asiatico, questa trasmissione, ve lo ricordo, è disponibile sul nostro sito internet, l'indirizzo è 105live.radiovaticana.org.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.